Okay. Possiamo aprire le nostre Bibbie a Prima Corinzi capitolo 15 e oggi concluderemo questo capitolo iniziato da Keith la settimana scorsa e leggeremo i versetti dal 56 al 58. Quindi Prima Corinzi capitolo 15 dal 56 al 58, dove dice: ora il dardo della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Ma sia ringraziato Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Vorrei pregare insieme e poi vedremo di cosa parlano questi versetti brevemente. Padre Santo, voglio ringraziarti per questa giornata, voglio ringraziarti perché ci hai donato la possibilità di prenderci del tempo e riunirci insieme per adorarti, per lodarti, per glorificare il tuo nome attraverso i canti, attraverso le preghiere. Vogliamo ringraziarti per la comunione fraterna che possiamo avere qui in Chiesa Veritas. E ti preghiamo che tu possa parlare ai nostri cuori attraverso la tua parola, che tu possa insegnarci sempre di più le tue verità e aiutarci a trasformarci per essere sempre più simili a Cristo. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Il passo che vedremo oggi, diciamo, l'ho diviso un po' in tre punti. Avremo all'inizio un dato di fatto, successivamente vedremo una situazione risolutiva e finiremo con una conseguenza pratica. La scorsa volta ci eravamo lasciati con questa vittoriosa spiegazione della risurrezione dei morti data da Paolo, e quasi con una frase poetica, un po' ad effetto, in cui concludeva dicendo: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? E ora inizia questi ultimi tre versetti con una spiegazione teologica di ciò che ha affermato prima. Paolo riesce sempre ad avere questo equilibrio molto importante tra dottrina, dichiarazioni teologiche e applicazioni pratiche. È spettacolare. Quindi, il versetto 56 inizia affermando appunto che il dardo della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Sembra quasi un po' un teorema matematico. Adesso cercheremo un attimo di scomporlo per vedere cosa possiamo imparare adesso e come funziona. Innanzitutto, cos'è questo dardo? Non so voi, ma io prima di aver letto questo passo qualche anno fa non avevo mai sentito parlare di questo dardo. Comunque, nonostante i vari significati che ha anche al giorno d'oggi, la parola greca utilizzata qui è kentron, e non indica un'arma da combattimento umana, ma indica un pungiglione o la punta di una coda di un animale, come ad esempio possono essere le api, gli scorpioni o anche alcuni tipi di serpenti velenosi. Infatti, proprio per questo ci sono alcuni teologi che collegano questo passo al fatto che la morte abbia un dardo, e lo ricollegano al serpente antico, che sappiamo da altri passi della Bibbia essere Satana. È una tesi da prendere sicuramente in considerazione. E nel versetto 54 Paolo aveva affermato che la morte è stata sommersa nella vittoria. Ma questo cosa significa in pratica per noi? Cioè, la morte ha smesso di avere la sua efficacia? Ha smesso di operare? Non ci sembra così, naturalmente, se guardiamo un attimo fuori dalla porta. Persone muoiono, persone si ammalano, persone uccidono altre persone. La morte continua a essere una realtà al giorno d'oggi. È ancora un nemico per l'essere umano che si aggira nei dintorni, pronto a colpire e a sferrare il suo dardo. Ma cosa significa che il dardo della morte è il peccato? E questa è una dichiarazione importante. Ciò che sembra che ci stia insegnando qui Paolo è che non è la morte in prima persona che colpisce o ferisce una persona, ma lo fa attraverso il peccato. Invade il nostro mondo la morte, è presente, ma opera attraverso il peccato. E quindi dove c'è il peccato, la morte ha il permesso di sferrare il suo dardo. Questo sembra evincere da questa dichiarazione. Ma ovunque il peccato è già stato pagato, ovunque il peccato è stato rimosso, perdonato, c'è da chiedersi cosa può fare allora la morte. Beh, In modo logico possiamo dedurre che lì la morte non ha più lo stesso potere. Possiamo quindi dire che per i credenti il dardo della morte, in un certo senso, non c'è più. Ora analizzeremo bene la questione, non significa che non moriremo. Ma dove il peccato è stato perdonato, quindi per un credente, per un nato di nuovo, la morte non può far altro che girare intorno, minacciare, accusare invano, ma non può più sferrare lo stesso colpo mortale come prima. E la Bibbia, quasi in modo provocatorio, ci dice: chi è che può condannare, chi è che ci può condannare se Dio ci giustifica? Oppure non c'è più nessuna condanna per coloro che sono in Cristo? Ora, come si applica tutto questo discorso per noi oggi? Sappiamo che nessuno di noi è perfetto, tutti pecchiamo, abbiamo peccato, continuiamo a peccare, anche se ci impegniamo naturalmente a non farlo. Possiamo sicuramente analizzare anche la situazione dei Corinzi, i destinatari di questa lettera, i destinatari di questo versetto. Avevano una situazione di peccato nella Chiesa, che Paolo accusa ed espone e denuncia. La spiegazione di questo versetto sta nel fatto che i nostri peccati, una volta che siamo nati da Dio, una volta che siamo nati di nuovo, sono coperti dal sangue di Cristo Gesù. E questo cambia la situazione. A breve, come abbiamo già detto prima anche negli annunci, ci avviciniamo alla Pasqua. È quel momento dell'anno in cui, con un'enfasi maggiore, non solo magari all'interno dei nostri culti, possiamo riflettere e mettere attenzione su questo atto incredibile di grazia che Dio ha fatto verso di noi. Ha mandato Cristo Gesù, che ha vissuto una vita incredibile, impeccabile, è morto sulla croce per i nostri peccati. I nostri peccati sono stati perdonati, il prezzo dei nostri peccati è stato pagato, la morte, con il suo dardo, ha ucciso già una volta per quei peccati che ti appartengono. E ha ucciso Cristo Gesù. Questa è la storia della Pasqua. Beh, se tu invece non sei un cristiano, se non sei un vero credente, se non hai ancora creduto, non hai afferrato per fede le verità bibliche, voglio dirti che c'è un rischio che stai correndo. Perché se c'è ancora del peccato nella tua vita, e ti assicuro che c'è, puoi cercare di smentirlo quanto vuoi, ma a tu per tu, singolarmente, se rifletti sulla tua vita e ti metti davanti ai comandamenti di Dio, alla legge di Dio che troviamo nella sua parola, sicuramente non potrai affermare a te stesso di essere senza peccato, di non aver compiuto almeno una trasgressione. E quindi questo fatto dà il permesso alla morte di infliggere e di sferrare il suo dardo. Ma non ti preoccupare, c'è speranza anche per te, c'è una soluzione a questo problema e lo vedremo a breve. Vediamo intanto che il versetto si conclude dicendo che la forza del peccato è la legge. Ora, di questo argomento ne parla spesso Paolo nelle sue lettere. E so che ad esempio ieri il gruppo delle donne hanno studiato insieme Galati 5, quello è un altro passo incredibile in cui Paolo spiega un po' questa relazione tra legge e libertà del Vangelo e come deve viverla il credente. Un altro passo sicuramente importante, un'altra lettera che tratta un po' tutto questo tema è anche Romani, è una lettera incredibile. E sicuramente se andiamo a leggere ad esempio Romani capitolo 4, versetto 15, dove dice. Quindi Romani capitolo 4, 15, dove dice: poiché la legge produce ira, ma dove non c'è legge non c'è neppure trasgressione, sembrerebbe quasi che un po' questo teorema che abbiamo enunciato fino adesso fallisca. Cioè, se non c'è legge non c'è trasgressione, quindi potenzialmente non ci dovrebbe essere morte. Come funziona allora? Perché c'è stata la morte prima della legge mosaica, che solitamente identifichiamo con legge nel Nuovo Testamento? Beh, la spiegazione sicuramente è quella che possiamo trovare al capitolo 5, sempre di Romani, in cui Paolo continua tutta la sua analisi e parla del fatto che Adamo stesso fece trasgressione e da allora ogni uomo compì almeno una trasgressione. Ed allora la morte regnò nella vita degli esseri umani. Versetto 14 dice: pure la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo. Ogni uomo ha peccato in una trasgressione o nell'altra, e quindi la morte è sempre stata presente nella storia dell'essere umano. Allora, come funziona, no, questo fatto della legge che dà la forza al peccato? Continuiamo i nostri brevissimi accenni alla lettera di Romani. E nel capitolo 7 Paolo parla di questo. Vediamo che parla di come la legge risvegliava le passioni della carne. Questo potrebbe essere sicuramente la prima risposta di come la legge può dare forza al peccato. Ma c'è anche qui un grande ma, al versetto 6, dove dice: ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge, essendo morti a quella che ci teneva soggetti, per servire nel nuovo regime dello spirito e non in quello vecchio della lettera. Che grazia! Ci è stata donata libertà. Siamo stati liberati. Siamo morti in quanto alla legge. Siamo morti in quanto al peccato. E lo siamo, versetto 4, mediante il corpo di Cristo. Non mediante qualcosa che hai fatto tu, ma mediante il corpo di Cristo. Il fatto di essere innestati in Cristo ci rende morti davanti alla legge, ci rende morti al peccato e non più soggetti a quella schiavitù. Cristo ci ha chiamati a libertà. E come dice un teologo, Keller, la libertà è sia il fine che il mezzo della vita cristiana. Ritornando un po' al tema della legge, sappiamo dalla Bibbia che la legge non è il male. Nella legge non c'è peccato. La legge non è per niente ingiusta. Ma quello che fa la legge è quello di esporre e mettere in luce il tuo peccato, il mio peccato. Se Dio non avesse dato la legge, non significa che non ci sarebbe stato peccato o trasgressione. Semplicemente non ci sarebbe stato un mondo senza regole. Ma purtroppo il peccato e la trasgressione ci sarebbe stato lo stesso. E la Bibbia, e quindi la legge di Dio e i suoi precetti, definiscono costantemente cosa è giusto e cosa no. Cosa gradisce Dio e cosa no. Cosa offende Dio e cosa no. Il modo in cui Dio ha ideato che la vita dell'uomo debba procedere, debba svolgersi, e come no. E questa legge, che è scritta nella sua parola, ecco perché è importante spendere ogni giorno del tempo davanti alla parola di Dio. Leggerla, meditarla, studiarla, impararla anche a memoria, perché ci aiuta a conoscere i pensieri di Dio. Questa legge, sappiamo sempre da Romani capitolo 2, che è anche scritta nei cuori degli uomini. Leggo brevemente io dal capitolo 2, dove dice, al versetto 14: infatti quando degli stranieri che non hanno legge adempiono per natura le cose richieste dalla legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi. Essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o si scusano a vicenda. Eccolo che in questo modo ogni persona viene resa inescusabile. Non può arrivare un giorno davanti a Dio e dire: io non conoscevo la tua legge, non sapevo di aver fatto qualcosa di sbagliato e quindi non mi merito la pena che mi merito. Vediamo che una volta che il peccato viene commesso e manifesto, viene dato potere alla morte di usare il suo dardo. E l'unico modo per risolvere questa situazione, l'unico modo per eliminare questa minaccia incombente sull'uomo, su di te, non è altro che la fede in Cristo Gesù. Bisogna sistemare la situazione con il peccato stesso, Ecco perché Cristo Gesù è morto. Ecco perché il Vangelo è così importante e persone prima di noi da 2000 anni sono morte per il Vangelo. Ecco perché qui in Veritas è importante per noi ogni domenica predicare il Vangelo. Per grazia di Dio, chiunque si ravvede, chiunque è nato di nuovo e vive per fede, ha la situazione con i peccati risolta. Quindi il dardo della morte è il peccato, la forza del peccato è la legge, ma Cristo sappiamo che ha adempiuto completamente tutta la legge. Cristo sappiamo che ha pagato il prezzo del nostro peccato e quindi per il credente ora il dardo della morte non è più una minaccia. Per dare modo alla morte di sferrare il dardo, oltretutto, questa è una piccola parentesi, non devi pensare che devi essere un assassino top 10 nel mondo, non devi essere uno stupratore seriale, non devi essere, non lo so, un evasore fiscale da miliardi di euro, non devi essere il personaggio di una serie documentario di Netflix che parlano sempre di questi criminali di alto livello. Basta un singolo e solo peccato per renderti colpevole davanti alla legge di Dio e renderti degno di ricevere il dardo della morte. E sappiamo che tutti noi l'abbiamo commesso. Dopo questa definizione e questa spiegazione teologica che ci ha lasciato qui Paolo al versetto 56, arriviamo al secondo punto di questo sermone, il versetto 57, che inizia con il modo standard di Paolo di rispondere a una situazione. Ma, che bello, quando leggi una lettera di Paolo e trovi un ma, è sempre un buon segno, solitamente dà sempre una soluzione, dà sempre un incoraggiamento, mostra sempre come uscire da quella situazione. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Brevemente, vediamo un attimo cosa ci dice questa frase. Ringraziato sia Dio, Dio è colui che ci dà la vittoria. E per mezzo di chi ce la dà? Per mezzo di Cristo Gesù. Non sei tu che ti conquisti la vittoria. Non sono io che conquisto la vittoria nel mio cammino di fede. Ma è Dio che ci dà la vittoria per mezzo di Cristo Gesù. Oltretutto, facendo un po' di attenzione a ciò che ci sta dicendo qui, ci dice che ci dà la vittoria. Non sta dicendo che un giorno forse ci darà la vittoria, sta dicendo che ci dà la vittoria. È una realtà presente questa. E la domanda che sorge spontanea è: la stai vivendo come tale? Stai vivendo questa dichiarazione, questa vittoria che Cristo ha adempiuto, la stai vivendo come una realtà presente nella tua vita, nelle difficoltà che affronti, nei peccati che affronti, nelle situazioni difficili che devi affrontare ogni giorno? Oppure sei ancora lì, appassito, sotto la minaccia del dardo della morte, temi questa minaccia e quasi ti rinchiudi in te stesso, perdendo quel coraggio che la vittoria di Cristo invece dovrebbe darci. La morte non è più un nemico efficace, resta soltanto una minaccia. E di questo dobbiamo veramente crederlo ed esserne convinti. E dobbiamo ripetercelo ogni giorno. Il peccato e il dardo della morte non sono più un nemico efficace per chi è in Cristo Gesù. Resta solo una minaccia esteriore che dobbiamo imparare a combattere. Leggo da Colossesi capitolo 2, versetto dal 13 al 15, dove dice: voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificato con Lui, perdonandoci tutti i peccati, avendo cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce, e avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Cristo ha vinto. E questa è l'unica speranza per l'essere umano. Non c'è altra speranza. Tu non puoi sottrarti da solo dal peso del dardo della morte. Non puoi sottrarti da solo dalle conseguenze del peccato e dalla schiavitù nella quale ti porta. Non puoi sottrarti da solo dalla giustizia della legge in quanto essere umano. L'unica speranza è quella di essere trovato in Cristo Gesù, il quale, riepilogo, seguendo il filone del versetto precedente, ha adempiuto completamente tutta la legge, non ha mai compiuto peccato, eppure ha subito il dardo della morte per noi, per te, ma sconfiggendo la morte. Questa è la grande svolta. E per questo, cari fratelli e sorelle, la morte non ci deve più spaventare. Se sei in Cristo Gesù, la morte non è più quel nemico di prima. Sappiamo che, a meno che Cristo non torni durante la nostra vita terrena, e Dio lo voglia, lo speriamo, moriremo fisicamente, sì, ma non smetteremo mai di vivere spiritualmente. Sappiamo che anche Gesù dichiarava nei Vangeli che quando uno credeva passava dalla morte alla vita. Così, anche se noi dovessimo morire fisicamente, continueremo a vivere in spirito, aspettando quella risurrezione dei corpi nel giorno in cui Cristo tornerà, di cui Paolo, di cui Keith ci ha esposto molto bene la settimana scorsa. La morte fisica non deve più spaventarci e non dovremo viverla nemmeno con pesantezza quando viene a mancare un nostro caro fratello o sorella. So che può essere qualcosa di emotivamente difficile da superare, ma non dovremo viverla con pesantezza, perché la morte, per un credente, non fa altro che portarlo pienamente e spiritualmente nel regno di Dio. La morte non fa altro che portare un credente a casa. Naturalmente non lo porta nella destinazione finale, definitiva. Sappiamo dalla Bibbia che ci saranno nuovi cieli e nuova terra. Non siamo destinati a essere stesi su una nuvola con l'arpa per l'eternità, come ci mostrava una vecchia pubblicità della lavazza. Ma la morte ci porterà a casa, perché ci porterà in una intimità maggiore e in una relazione più diretta con il Dio onnipotente dell'universo, con nostro Padre, aspettando poi la risurrezione dei morti per i nuovi cieli e nuova terra. E un'altra domanda che potremmo farci allora è: come sto vivendo io questa realtà? Come stai vivendo tu questa realtà? La vivi con un senso di inferiorità, di sconfitta? Sono dei concetti che non sono presenti veramente nella tua mente quando combatti le tue lotte, quando ti trovi ad affrontare situazioni difficili? Arranchi nella tua vita giornaliera come se Cristo non avesse ancora vinto? Come se quella vittoria non ti appartenesse ancora, non ti fosse stata donata? Sono tutte domande importanti che dovremmo porci. Arriviamo ora al terzo punto di questo sermone, dove Paolo inizia al versetto 58 con un grande perciò. Ecco, l'applicazione pratica che Paolo ci lascia, come è sempre solito fare. Ha iniziato questi versetti, come abbiamo visto, con una dichiarazione teologica. Ha continuato poi con una situazione risolutiva e ora conclude con un'applicazione pratica. E seguendo un po' il filone di tutto il capitolo, ciò che sta dicendo è: se la risurrezione dai morti è reale, argomento trattato la volta scorsa a Keith, se la morte è stata sommersa nella vittoria, grazie all'opera di Cristo, come abbiamo visto nei versetti 56 e 57, allora ci rimangono due cose da fare per un credente. Primo, mantenere la nostra posizione, restare saldi, incrollabili, o come dice anche la Nuova dei Dati, irremovibili. Secondo, operare nel regno di Dio. Davanti a questo grande pericolo che possiamo vedere davanti a noi, davanti alle minacce della morte e del peccato nella nostra vita e del giusto giudizio decretato dalla legge di Dio contro chi trasgredisce la sua legge, noi dobbiamo restare saldi, non dobbiamo smuoverci, non dobbiamo perdere terreno, non dobbiamo indietreggiare, ma dobbiamo operare nel regno di Dio. Dobbiamo affaticarci ed essere abbondanti nell'opera di Dio. Oltretutto, qui ci dice sempre abbondanti. Non è una situazione random nella vita, ogni tanto mi affatico per il regno di Dio. Sempre abbondanti nell'opera di Dio. E la motivazione incredibile che Paolo ci lascia qui è che la nostra fatica non è vana nel Signore. La tua fatica nel combattere il peccato nella tua vita non è vana nel Signore. Ogni cosa che fai per il regno di Dio può avere due conseguenze. A, portare gloria al nome di Dio, oppure B, avere delle conseguenze eterne, spirituali, che a loro volta portano gloria al nome di Dio. Faccio degli esempi. Il tuo restare saldo e incrollabile contro le lotte del peccato, contro la minaccia della morte, e contro le minacce che anche Satana cerca di farti ogni giorno, contro le accuse che cerca di darti. Porta gloria al nome di Dio. Il fatto di non cedere, di non credere a queste bugie, di restare saldo nella fede e di continuare a vivere secondo gli insegnamenti del Vangelo, porta gloria al nome di Dio, non solo per ciò che può essere la nostra piccola realtà, ma anche su nei cieli, davanti ai principati e alle potenze celesti che guardano e che assistono a tutta la storia della redenzione che si sta compiendo qui in terra. Invece alcune azioni possono avere anche degli impatti eterni più tangibili. Un esempio pratico è l'evangelizzazione. La tua fatica nell'evangelizzare quel vicino di casa, nell'evangelizzare quella persona al lavoro, nell'evangelizzare quella persona che incontri al supermercato, anche casuale, random, non è vana nel Signore, perché si può trasformare in una salvezza eterna per quell'anima, se Dio chiama a sé quella persona. E questo è sì una gioia per la chiesa locale che festeggia una nuova nascita, ma è anche una grande festa nei cieli, in cui gli angeli cantano in coro e c'è questa grande festa per ogni singolo peccatore che si converte, come viene descritto in Luca capitolo 15, versetto 7. Un'altra cosa importante con questo versetto 58, in cui ci invita a essere saldi, a essere incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, è che qui Paolo ci mostra che la libertà che abbiamo in Cristo Gesù non è una libertà per peccare o per vivere la nostra vita come vogliamo. La libertà che abbiamo in Cristo Gesù, di cui abbiamo visto prima brevemente, è una libertà che ci è stata data per poter vivere per il suo regno. È una libertà che ci è stata data per poterci affaticare per il suo regno, facendo opere buone, portando i frutti dello Spirito e buoni frutti nelle realtà intorno a noi e nella nostra vita. Un po' di questo argomento ne riparlava anche in Romani, capitolo 7, che abbiamo visto prima. Leggo solo io brevemente il versetto 6, dove dice: ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge, essendo morti a quella che ci teneva soggetti, per servire nel nuovo regime dello spirito. Non si tratta di avere una libertà per poter fare quello che vogliamo. La libertà che Cristo ci dona non è una licenza per peccare. E di questo ne dobbiamo essere molto coscienti. Non dobbiamo avere paura di vivere nella libertà, di dichiarare che siamo liberi. Ma è una libertà con uno scopo, una libertà per servire e operare nel suo regno. E allora, arrivando un po' alla conclusione di questo breve messaggio, la domanda che dovresti porti è: qual è la tua situazione davanti a questi versetti? Il dardo della morte rappresenta ancora una minaccia per te? Il peccato governa ancora la tua vita? Ti rende schiavo? La legge rappresenta per te ancora quel documento ostile che ti accusa? Beh, se la risposta è sì, cara amica, cara amica che sei qui, mi dispiace avvisarti che la tua situazione è devastante, che la tua situazione ha bisogno di essere risolta. Oggi il Vangelo ti è stato predicato, un'offerta ti è stata data. Quello che ti viene richiesto è di abbandonare il tuo peccato, di ravvederti dalla via che stai percorrendo per seguire Cristo. Riponi la tua vita nelle mani sicure di Dio. È l'unico, ripeto, che può donarti la fede per poter aggrappare la promessa delle benedizioni della salvezza. È l'unico che ti può dare la santificazione giornaliera, attraverso la quale vedrai quel peccato nella tua vita diminuire ogni giorno sempre di più ed essere sconfitto. È l'unico che ti può dare la speranza eterna per attendere con gioia e con pace il ritorno di Cristo, in cui saremo trovati in Cristo Gesù. È l'unico che ci può dare quel manto di giustizia acquistato da Cristo. Se sei già credente, invece, caro fratello, cara sorella, anche noi abbiamo delle esortazioni per oggi. Ci viene chiesto di restare al versetto 58, saldi, incrollabili, irremovibili. Non dobbiamo avere paura. Il nostro Salvatore Cristo Gesù è sempre con noi. E ci sono tante persone prima di noi che hanno vissuto questa realtà nella loro vita. Vedevano le minacce del peccato, l'accusa di Satana nei confronti del credente. Vedevano tutte queste cose, ma con fede e con pace risiedevano nel fatto che Cristo Gesù ha sconfitto la morte, che Cristo Gesù ci ha donato la libertà. E ci sono tanti missionari anche ai giorni d'oggi che continuano a vivere in modo pratico questa realtà. Un esempio è Jim Elliot, morto alcuni anni fa, un po' più di alcuno, che fu un ragazzo con un cuore grande per il Vangelo di Dio, con un cuore grande per far conoscere la salvezza a popoli che non la conoscevano, che partì insieme a altri quattro missionari per evangelizzare una tribù dell'Ecuador. E all'età di 28 anni è morto proprio in quella tribù per il Vangelo. E noi potremmo chiederci, questa è solo una delle tante storie che possiamo solamente trovare e leggere nel nostro arco di vita temporale, quindi figuriamoci in 2000 anni di storia. Dovremmo chiederci cosa spinge una persona a rinunciare a tutto, a essere disposta anche a 28 anni a morire per il Vangelo, se non le grandi promesse che Dio ci dà nella sua parola, se non il fatto che lui era cosciente che la vittoria era di Cristo e che Cristo aveva sconfitto la morte e aveva sconfitto il peccato e che lui era libero di servire e di morire fisicamente per Dio. Combattete il buon combattimento, affaticatevi, affatichiamoci, fratelli e sorelle, nell'opera del Signore, per il suo regno, e che possiamo essere sempre gioiosi e saziati da questa grande promessa del fatto che la nostra fatica non è vana nel Signore. Per quanto a volte non possiamo vedere risultati, per quanto a volte possiamo ricevere pressioni e scoraggiamenti, la nostra fatica non è vana nel Signore. È una promessa che Dio ci ha lasciato qui, scritta nero su bianco, e che possiamo veramente attendere con gioia il giorno in cui Cristo tornerà per essere trasformati a immagine di Cristo, per rivestire quei corpi risorti e gloriosi che abbiamo visto la volta scorsa. Che veramente possiamo avere la pace, la gioia, la fede e il coraggio, insieme a Isaia, insieme a Osea e a Paolo qui, di affermare nella nostra vita e ogni giorno della nostra vita che la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Veramente vorrei che adesso potessimo dirlo tutti insieme una volta. Queste tre frasi brevi, sono poche, che possiamo dichiararle a voce alta e che possiamo poi viverle in modo pratico durante le nostre giornate. La morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Amen.